Ciao a tutti, da Sceglia e bentornati a questo nuovo appuntamento con il Gambero Nero. Per la puntata di oggi il Gambero Nero torna in terra scozzese. In passato avevamo già dedicato una puntata a questa magica terra del nord dove la natura la fa ancora da padrona. Oggi ci torniamo e lo facciamo sempre volentieri per un itinerario che ci conduce alle porte di un luogo poco visitato, ossia poco visitato almeno fino al 2003. In quell'anno Dan Brown scrive Il Codice da Vinci, che da noi esce nel 2004. Nel 2006 poi sarà la volta della trasposizione cinematografica. Sia il libro che il film, immagino lo saprete tutti, è un thriller ambientato ai nostri tempi che ripercorre il mistero del Santo Graal tra Templari e Massoni, hanno un successo mondiale e portano alla ribalta la piccola e insolita cappella scozzese di Rosslyn, proprio a pochi chilometri da Edimburgo. È qui che si chiudono il romanzo di Brown e il film di Ron Howard, con una grande rivelazione che mette in dubbio le fondamenta della dottrina cristiana. Oltre ad alcuni scrittori che hanno accusato di plagio l'autore del Codice da Vinci, anche diverse alte gerarchie della Chiesa Cattolica si sono mosse per criticare il romanzo di Brown, colpevole a loro avviso di aver mistificato e calunniato la storia del cristianesimo. Sta di fatto che da questo momento, proprio dal 2003 in avanti, la collegiata di San Matteo a Rosslyn, risalente al XV secolo e meta fino ad allora solo di pochi visitatori, comincia ad essere invasa quotidianamente da flotte di turisti che sono smaniosi di verificare la storia raccontata nel Codice da Vinci. Allora, prima di partire per il nostro itinerario in terra scozzese, facciamo subito un primo stop musicale. A voi!
Gioca col drago, vola col fatto, cavalca glorioso tra i fiori di maggio, in testa calotta d'acciaio, in mano un bastone di fuoco. Parla di quattro stagioni e chiede agli dèi di un magico gioco. Fiumi di sangue, un solo uomo salvare potrà la terra dei bretoni, che onore non pianga. La sua profezia ci parla di stragi, donne stuprate dal barbaro uomo, infedeli guerrieri venuti dal sud, condottieri a cavallo del tuono.
Thank you.
tornati su Radio Bandiera Nera in compagnia del Gambero Nero, che oggi, come si diceva prima, torna in terra scozzese per andare alla scoperta della ormai famosa cappella di Roslin. Allora, oggigiorno quando si parla di mistero si parla in genere di Templari e di Santo Graal, sia nella sua veste di mitica coppa in cui sarebbe stato raccolto il sangue di Cristo, sia nella sua accezione di chiave in grado di svelare il codice segreto dell'intero creato. E quando si parla di Santo Graal e di Templari, dopo Raleigh Chateau si parla ormai quasi automaticamente anche della cappella di Roslin. Come si diceva all'inizio, il luogo è poco lontano da Edimburgo, siamo a una manciata di chilometri a sud della città, ed è noto ai appassionati di esoterismo soprattutto dopo l'uscita del libro di Dan Brown, dopo che insomma lo scrittore ci ha ambientato il suo codice da Vinci. Va detto ad onor del vero che l'attenzione rivolta a Roslin dai moderni appassionati di misteri non si deve solo alle invenzioni narrative dello scrittore, ma anche ad alcuni saggi secondo i quali la cappella scozzese voluta nel XV secolo dalla famiglia dei Sinclair conserverebbe importanti tesori. In questi studi alcuni studiosi diciamo mettono in confronto la cappella di Roslin con addirittura il tempio di Salomone. Secondo appunto questi scritti, la cappella di Roslin sarebbe stata eretta per diventare una sorta di terzo tempio di Salomone per volontà dei Templari in fuga dalla Francia di Filippo il Bello all'inizio del XIV secolo. Un terzo tempio di Salomone che testimonierebbe con le sue mura traboccanti di sculture e incisioni simboliche di viaggi addirittura precolombiani nelle Americhe e che per giunta, questa è la cosa molto più importante, custodirebbe o comunque avrebbe per un certo periodo di tempo custodito delle importanti reliquie della cristianità. Si parla addirittura del Santo Graal, che sarebbe stato condotto proprio in queste terre dai Templari in fuga dopo la drammatica fine del loro ordine in Francia. Il luogo, la cappella di Roslin, anche se come me non avete letto il codice da Vinci, vale effettivamente una visita, quantomeno se vi trovate a passare qualche giorno ad Edimburgo e avete voglia di lasciare la città per immergervi nella splendida campagna scozzese che non delude mai in qualsiasi momento dell'anno e con qualsiasi condizione meteorologica. Ma anche al di là del semplice contesto paesaggistico in cui è comunque immersa la cappella di Sinclair, che con le sue innumerevoli sculture pare effettivamente una cattedrale gotica in miniatura, ha sicuramente un certo fascino. Quindi prima di proseguire con il nostro itinerario direi di fare un'altra pausa musicale. Ascoltiamoci Branduardi. A voi.
Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona. E così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io son di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora.
Sempre su RBN in compagnia del Gambero Nero, alle porte della enigmatica cappella di Roslin a sud di Edimburgo. Dicevamo prima dello stop musicale dell'alone di mistero che avvolge il piccolo edificio di Roslin per il numero impressionante di incisioni e di sculture. Ci sono piante, animali, demoni, cavalieri e angeli che la adornano e di cui peraltro non si può dare un significato certo. Senza voler chiaramente avallare strampalate teorie complottiste, che la cappella di Roslin possa custodire un qualche segreto, in effetti è lo stesso nome a suggerirlo, perché infatti in gaelico, l'antica lingua usata ancora oggi da molti scozzesi e da moltissimi irlandesi, il termine Roslin significherebbe antica conoscenza, ciò che è tramandato di generazione in generazione. E a dire il vero, ogni figura o colonna incisa a Roslin sembra voler tramandare un significato, un sapere nascosto, con richiami alle tradizioni, alle simbologie più disparate. Si va dalla tradizione celtica e scandinava alla mistica cristiana, per finire con la simbologia apparentemente templare o massonica. Già da qui è facile capire la suggestione del luogo, specie per gli appassionati del mistero, soprattutto per il fatto che il significato simbolico delle sculture, di tutte le figure e delle numerosissime incisioni di Roslin, come dicevo prima, non può essere definito e individuato in modo univoco. Ma andiamo per ordine e cominciamo dal principio. A volere questo edificio è il conte William di Sinclair, terzo principe delle Orcadi e conte di Roslin, del villaggetto dove è stata creata la cappella. Vuole questo edificio intorno alla metà del 1400. Il conte discendeva da un altro Sinclair che aveva a suo tempo partecipato alla prima crociata e la cui devozione si era alimentata alla fonte delle non distanti abbazie cistercensi di Newbattle e Merlos, oltre che da uno stretto legame con l'ordine templare, che si era insediato in un villaggio vicino Roslin, Balantrodoc, chiamato anche Temple, proprio con un chiaro riferimento quindi all'ordine dei poveri cavalieri di Cristo. Un legame, quello della famiglia Sinclair con i templari, testimoniato anche con delle incisioni sulla stele tombale di un antenato del costruttore della cappella, e ciò malgrado quest'ultimo fosse morto addirittura 20 anni dopo la scomunica dell'ordine templare, quindi nel 1330. Ma diciamo, gli antenati di William Sinclair, ideatore e costruttore della cappella di Roslin, vantavano anche altri legami con i cavalieri del tempio. Infatti il fondatore dell'ordine templare, Hugh de Payan, prima di prendere il voto di celibato avrebbe sposato una Sinclair, sancendo quindi un legame con la casata scozzese che si sarebbe rafforzato con le battaglie sicuramente in Terra Santa e che si sarebbe rivelato vitale nel momento del bisogno, quando i templari scampati alle grinfie di Filippo il Bello si rifugiano in Scozia. Da qui a ritenere che i templari sfuggiti allo sterminio avessero condotto in Scozia sotto la protezione dei Sinclair il loro più grande tesoro, quindi il Santo Graal, celandolo proprio all'interno della cappella di Rosen, il passo è stato breve, almeno per alcuni studiosi della materia. Ora, prima di continuare, fermiamoci e facciamo un'altra pausa musicale con la Compagnia dell'Anello. A voi.
Collo quel talismano d'oro avuto dal saggio un lontano mattino, quando eri ancora tra boschi di querce soltanto un guerriero bambino, soltanto un guerriero bambino. Tuo padre cacciare con l'arco il primo cervo, un premio giambito, pescare nei fiordi e poi nel torrente salvare quell'orso ferito, salvare quell'orso ferito. La, 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 la. Il ritorno era calda e pulita, tua madre una donna di bianco vestita, le sue trecce d'oro amavi baciare, per sempre sentirla cantare, per sempre sentirla cantare. Lai 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 lai. Sono poi quegli anni più dolci in cui ogni cosa ti sembrava pura, adesso sei uomo e devi andare, la spada e l'ascia dovrai tu portare. Il grande lago hai poi attraversato, il vecchio saggio ancora incontrato, e lui ti ha detto con voce velata, fai presto, la guerra è già cominciata. In una pianura dal sole baciata, la gente del nord è tutta schierata, biondi guerrieri con elmi d'argento, il cerchio e la croce garriscono al vento. La 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 la. Adesso che il sangue tu hai conosciuto, adesso che il fuoco tu hai attraversato, la pace sul campo di nuovo è tornata, la luna ti bacia, la gola squarciata. Osservi per poco il tuo corpo stupito, poi voci imperiose ti chiamano in coro, è tempo d'andare, ti cambi il vestito, ti copri di bianco e di foglie d'oro. Ti porta di là dal mare, l'isola verde ti sembra aspettare, adesso lo sai che tu per sempre il cervo e la lontra potrai qui cacciare, adesso lo sai che tu per sempre il cervo e la lontra potrai qui cacciare. La, la, la.
Scotland nella metà del 1400. Qui William Sinclair, discendente di cavalieri crociati, forse anche di templari e devoto cristiano, progetta e realizza una cappella piccola quanto stravagante. Per questo compito il conte richiama in Scozia, anche da regni stranieri, un ingente numero di lavoratori. Ci sono i migliori scalpellini, fabbri, carpentieri, muratori e architetti. Un fatto questo che, considerando la dimensione ridotta dell'edificio, può apparire quantomeno insolito. Sembra addirittura che lo stesso villaggio di Roslyn si sia espanso per far posto ai nuovi avventori che lavoravano alla edificazione della chiesa. La cappella viene consacrata nel 1450 e dedicata a San Matteo, festeggiato il giorno dell'equinozio di autunno. Questo perché pare che i lavori siano iniziati e poi, a distanza di 4 anni, terminati sempre nel medesimo giorno, appunto il 21 di settembre, giorno di San Matteo. In realtà, per quanto riguarda il discorso delle dimensioni della cappella di Roslyn, va aggiunto che alcuni sondaggi fatti ai giorni nostri sul terreno sottostante l'edificio hanno rilevato fondamenta con un'estensione tale da far supporre l'originaria volontà del conte di realizzare un edificio molto più ampio di quello che in effetti è stato costruito, e che in questo caso darebbe conto anche delle numerose maestranze chiamate a raccolta dal conte per l'opera. Comunque sta di fatto che nel 1484 William Sinclair muore e la cappella rimane delle dimensioni iniziali, almeno di quelle che vediamo ora. La cappella passa a uno dei figli, ma nel 1571, in conseguenza della riforma, gli eredi sono costretti alla distruzione degli altari e l'edificio, considerato dai riformati casa e monumento all'idolatria, cessa di essere un luogo di culto, avviandosi sostanzialmente verso il degrado. Alla metà del 1650 le truppe di Oliver Cromwell usano la cappella addirittura come stalla per i cavalli. Solo sul finire del 1700 l'edificio degradato e le rovine dell'adiacente castello dei Sinclair cominciano ad attirare artisti e scrittori, tra i quali anche Walter Scott. Artisti e scrittori che sono affascinati in sostanza dalle stravaganti sculture e dalla suggestiva atmosfera romantica che emana il luogo. Nell'Ottocento la famiglia Sinclair decide di restaurare l'edificio. I lavori sono condotti dall'architetto Bryce e così nel 1862, dopo secoli di abbandono, la cappella di Roslyn viene riconsegnata al culto. Altri lavori di restauro vengono svolti sul tetto, questa volta dell'edificio, all'inizio del Novecento. Però va anche detto che questi interventi provocano gravi danni alla cappella, perché causano delle infiltrazioni di acqua che rischiano proprio di deteriorare definitivamente la copertura. A questi danni si comincerà a porre rimedio solo intorno alla metà degli anni 50. Si arriva così ai giorni nostri con il posizionamento esterno nel 1997 di una struttura di copertura a protezione dell'edificio, che ha permesso di far asciugare il tetto e allo stesso tempo di evitare ulteriori infiltrazioni causate dalle piogge. Questa struttura ha peraltro permesso ai visitatori, anche a me per esempio, di salire dall'esterno fino al livello del tetto della cappella e quindi osservare da vicino il lavoro dei maestri muratori di oltre 5 secoli fa. Da quello che ho letto nel sito ufficiale della cappella di Roslyn, questa struttura, che sicuramente guastava a livello estetico l'edificio e che però ha fornito un particolare punto di osservazione del monumento, è stata rimossa nell'agosto del 2010. Quindi se se andrete a visitarlo non lo troverete più. Fin qui la storia, con in mezzo chiaramente le luci della ribalta successive alla pubblicazione del codice da Vinci e le suggestioni esoteriche che, indipendentemente dal libro di Brown, il luogo sicuramente evoca. Ora, prima di entrare dentro la chiesa di Roslyn e osservare più da vicino il lavoro delle maestranze, facciamo un altro break musicale, ascoltiamoci Massimo Morzello. A voi.
Siamo con le ali dietro ai talloni che ci aiutano quando fuggiamo dalla polvere delle prigioni. Figli di una sigaretta, di una sirena che ci mette fretta. Figli di un treno che parte, che non ci aspetta. Una foto sopra il passaporto che ci aiuta quando navighiamo su una nave in mare aperto. Figli di una frontiera da passare solo quando è sera, quando la guardia dorme non ci fa paura. Ci porta dove vuole il vento e che ci aiuta quando ci perdiamo il nostro senso d'orientamento. Figli di un inno al sole e di una terra che non ci vuole e di una ferita che ci fa male nel profondo del cuore. La pioggia siamo, col cappello calato sul viso e il sonno calato sugli occhi, ci addormenta e ci strappa un sorriso. Figli di un tradimento, figli di un sole che si è spento, figli di un cane che passa a paia e ci si ferma accanto. Ci troviamo tra le facce degli altri gente, nei figli di una bufera, figli di un temporale, e che tu tagli e prova, e che tu tagli e spera, siamo i figli venuti male. We'll be right back. mia sfera, siamo i figli venuti male, figli di una bufera, figli di una luce accesa che tutta gli è prova e che tutta gli è spera. Torneremo tutti quanti a casa.
Dopo Morzello torniamo nuovamente a Roslyn in Scozia. Allora, l'edificio è rimasto dalla sua fondazione nel 1446 fino ad oggi in mano alla famiglia Sinclair, che nel 1995 ha creato una fondazione per finanziare e progettare i vari interventi di manutenzione e conservazione dell'edificio e anche per garantirne la fruibilità ai numerosi visitatori. Per dare giusto qualche dettaglio a chi non l'ha mai vista, possiamo dire che in effetti, come dicono in molti, Roslyn sembra una sorta di cattedrale in miniatura. L'accesso avviene dalla porta nord, che è sormontata da un rosone che racchiude l'emblema della famiglia Sinclair, una croce dal profilo ondeggiante. All'interno lo sguardo è invece catturato, come dicevo all'inizio, da una infinità di figure di pietra. In alto, ad attirare l'attenzione, c'è un soffitto nel quale sono scolpiti innumerevoli tipologie di fiori e anche altre decorazioni come il pentagramma, che alcuni collegano addirittura alla tradizione dei culti babilonesi. Secondo altri, la rappresentazione di piante, fiori e anche di numerosi Green Men incisi a Roslyn sarebbero invece a rappresentare l'Eden, il giardino del paradiso. La cappella sarebbe, secondo questa lettura, quindi una sorta di erbario su pietra in grado di raccontare della perduta medicina naturale medievale, proprio prosperata all'interno dei monasteri e dei luoghi di culto, ma non solo. E infatti, sempre secondo questa teoria, ad un livello ulteriore di lettura, le erbe, le piante, i fiori incisi a Roslyn illustrerebbero un significato anche più profondo, rappresentando ognuna un aspetto della fede cristiana, una virtù o comunque una lezione divina. E quindi, per esempio, il giglio rappresenterebbe la purezza della Vergine, l'iris la spada che ha trafitto il costato di Cristo, il trifoglio la Trinità e così via. Rimanendo sempre alla rappresentazione di piante, c'è poi un'altra curiosità. Infatti, per quanto riguarda le incisioni della cappella, infatti è parso inconsueto trovare all'interno di un edificio del 1450 incisioni di mais e aloe provenienti dalle Americhe, quindi da un continente che sarebbe stato scoperto da Colombo soltanto 50 anni dopo la costruzione dell'edificio dei Sinclair. Secondo alcuni, la presenza di queste piante dentro la cappella sarebbe un'ulteriore dimostrazione del legame dell'edificio e del suo fondatore con i Templari, che grazie proprio alle loro conoscenze tecnologiche e con l'appoggio materiale fornito proprio dai Sinclair avrebbero raggiunto le Americhe ben prima di Colombo, quindi molto prima del 1492. L'impresa si sarebbe realizzata quando i Templari, ormai in Scozia con il loro tesoro dopo la fuga dalla Francia, decidono di spostare nuovamente il loro grande segreto, forse il Graal, in un luogo più lontano e sconosciuto. La traversata dell'Atlantico verso questo nuovo rifugio sarebbe stata possibile, oltre che per l'appoggio materiale dei Sinclair, grazie a due fratelli navigatori veneziani, i fratelli Zeno, che avrebbero disegnato le carte per il viaggio, segnando quindi la rotta da percorrere. Questa teoria, che dà conto delle incisioni di mais e aloe a Roslyn, non è chiaramente l'unica, ed infatti c'è chi la smentisce sostenendo che queste due piante non siano state scolpite in una prima fase di costruzione della cappella, ma che siano state aggiunte in un secondo momento, forse addirittura durante i restauri dell'Ottocento, quando ormai quindi erano state importate dal nuovo continente piante e arbusti locali. Ora, prima di proseguire con la scoperta di Roslyn, è tempo di un altro stop musicale. Ci ascoltiamo Settembre Nero. A voi. Questa canzone la voglio dedicare al pennivendolo che ha delirato sulle attività terroristiche di Casa Pound. Magari adesso avrà altre prove per legittimare i suoi vaneggiamenti sulle attività svolte in Birmania da Casa Pound. Comunque lasciamo stare e torniamo alla cappella di Rosley nei pressi di Edimburgo. L'edificio, come abbiamo accennato prima, è talmente ricco di sculture e incisioni da essere considerato una sorta di biblioteca su pietra, pregna di insegnamenti segreti e significati simbolici. Tra le sculture più significative dibattute di Roslin sicuramente c'è l'angelo decaduto, una figura a testa in giù con mani e piedi legati da funi, tradizionalmente considerata come una rappresentazione di Lucifero, portatore della luce e della divina intelligenza. Questa figura cacciata dai cieli dopo la ribellione a Dio simboleggerebbe l'approccio diretto del credente con la divinità e il rifiuto dell'intercessione papale o regale, richiamando, secondo alcuni, la concezione spirituale templare e poi anche quella delle prime logge massoniche. Come simboli templari sono state spesso interpretate anche la figura dell'Agnus Dei e quella del cavaliere con armatura e lancia, che su un cavallo reca dietro di sé, in tipico stile templare, un altro personaggio. Molto più enigmatica sarebbe invece una figura antropomorfa con le corna, che alcuni hanno interpretato come la rappresentazione di Mosè e che per altri invece, richiamando antichi culti mitraici, sarebbe riferibile sempre ai templari, visto che i cavalieri del tempio in occasione dei processi a loro carico erano spesso stati accusati di adorare volti satanici con le corna. Quando si parla di Roslin, peraltro, non si può non parlare della dibattuta colonna dell'apprendista. Lasciamo chiaramente stare i vaneggiamenti di Brown e di coloro che la considerano come il nascondiglio del Santo Graal, fatto questo poco credibile, visto che dovendo sostenere il soffitto è impossibile che al suo interno il pilastro sia cavo. Per farla breve, la colonna dell'apprendista è costituita da un pilastro attorcigliato in spirali lungo un asse verticale, anche se questa descrizione non dà ragione del pregio degli intarsi che l'adornano. Alla base della colonna si possono osservare 8 draghi o serpenti dalle ali ottagonali che circondano un apparentemente tronco d'albero di pietra che sale proprio fino a sostenere il soffitto della cappella. Anche qui le decorazioni sono state interpretate come riferimenti a diverse culture e tradizioni. C'è chi ha considerato la colonna come una raffinata raffigurazione dell'albero della vita, derivante dalla mitologia nordica, secondo la quale un drago rosicchierebbe le radici dell'Yggdrasil, che, come sapete tutti, è il grande albero cosmico che, secondo questa tradizione, sostiene l'universo e collega inferi, terra e cielo. Secondo altri, invece, il pilastro, la colonna dell'apprendista, rappresenta l'albero della conoscenza del bene e del male nel giardino dell'Eden. Il serpente e i serpenti, in questa lettura, raffigurerebbero il male, Lucifero, e parte comunque di una saggezza segreta celata ai più. Secondo questa interpretazione, anche la colonna sarebbe quindi dimostrazione della ispirazione templare nella creazione della cappella di Roslin. Secondo altri ancora, la colonna farebbe invece riferimento alle leggende arabe e rabbiniche dello Shamir, il serpente della saggezza. Secondo queste leggende, la pietra a contatto con questo grande verme veniva plasmata nella forma desiderata e proprio grazie a questo serpente segreto Salomone avrebbe eretto il suo tempio. La colonna, peraltro, deriva il suo nome da un'altra leggenda ancora. Si dice infatti che il disegno della colonna fosse così complesso che Il mastro Scalpellino decide di recarsi a Roma per studiare meglio le tecniche realizzative, mentre il maestro Fuori, uno dei ragazzi di bottega, dopo aver ricevuto in sogno le istruzioni, esegue il lavoro. La colonna è talmente bella che il maestro, nel vederla, viene colto da gelosia e uccide l'apprendista. La storia ricorderebbe molto, secondo quello che ho letto, la leggenda massonica della morte di Hiram Abiff, architetto del Tempio di Salomone, ucciso per non aver voluto svelare il segreto della sua costruzione. Peraltro, a sorreggere la cappella di Roslin, in un altro richiamo proprio alla pianta del Tempio di Salomone, insieme alla colonna dell'apprendista, c'è la colonna del maestro, la cui testa, peraltro, è stata individuata da alcuni studiosi in una figura scolpita accanto a quella dell'apprendista ferito a morte in un altro punto della cappella di Roslin, in modo da dover sempre e per sempre fissare la realizzazione del suo allievo. Di sculture, leggende e teorie ce ne sarebbero ancora molte da scoprire e da raccontare per quanto riguarda Roslin, ma chiaramente è impossibile riassumerle tutte in una puntata del Gambero Nero. Ora, prima di arrivare alla parte conclusiva, ai saluti di questa puntata, direi di fare un'altra pausa, stop musicale. Ci ascoltiamo Europa e poi torniamo per i saluti. A voi.
Thank you.
Eccoci arrivati ai saluti e a conclusione di questo itinerario scozzese si può solo aggiungere che forse il grande fascino di questa piccola cappella consiste proprio nel rappresentare in questo mescolarsi dei più diversi riferimenti simbolici un messaggio di cui è impossibile dare una lettura univoca. In definitiva, quindi, la cappella stessa è il vero e proprio enigma che a tutt'oggi nessuno è stato in grado di decifrare. Nessuno ha trovato tesori e nessuno può provare o escludere dall'altro lato e senza ombra di dubbi che qui siano passati effettivamente cavalieri templari. Si è parlato anche di cripte segrete sigillate sottostanti la cappella, ma il divieto di effettuare scavi motivato dal pericolo di minare la stabilità dell'edificio ha impedito di verificare la presenza di queste stanze segrete, continuando quindi a preservare il mistero di Roslin e lasciando nel dubbio chiunque provi a dar conto della reale funzione dell'edificio voluto da William Sinclair. Detto questo, anche per oggi credo che sia tutto e quindi vi lascio con un ultimo pezzo per chiudere la puntata, dandovi appuntamento alla prossima. Voi restate su RBN. Ciao.